Andiamo a parlare di una vicenda che riguarda l'arresto di Manolo Morlacchi e Costantino Virgilio, scusate, è avvenuto il 18 gennaio scorso. Allora, innanzitutto salutiamo i nostri ospiti, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, partiamo innanzitutto proprio dal racconto, come avviene questo arresto, per quali motivi e dove.
Ciao a tutti, io sono Ernesto, il fratello di Manolo. Allora, gli arresti avvengono per l'appunto il 18 gennaio di quest'anno a Milano e vengono arrestati per l'appunto mio fratello e Costantino Virgilio. Gli arresti, l'accusa per cui vengono arrestati è di appartenere ad un'organizzazione denominata Brigate Rosse per il comunismo a 7 mesi di distanza da un primo momento di arresti che hanno portato in galera cinque persone, cinque compagni accusati di appartenere alla medesima associazione. In questo caso era il 10 giugno del 2008 e in quel caso lì anche noi siamo stati del 2009, scusate, e anche in quel caso lì gli indagati e gli arrestati sono scusate.
Sì, anche in quel caso il 10 giugno, diciamo, c'è stata le persone che sono state arrestate il 18 gennaio, quindi Manolo e Costantino, erano già stati perquisiti e trattenuti in questura, insomma, insieme ad altre persone. E quindi l'inchiesta era partita ufficialmente il 10 giugno 2009, poi Manolo e Costantino, in particolare nella loro situazione, sono rimasti per questi 7 mesi, cioè dal 10 giugno fino al 18 gennaio, liberi con l'inchiesta che comunque con un avviso di garanzia, ecco, quindi erano ufficialmente indagati nell'ambito dell'inchiesta, però sono rimasti liberi, siamo andati in vacanza, sia Manolo che Costantino sono partiti, usciti dall'Italia, rientrati, hanno continuato a svolgere le loro attività, compresa la militanza politica, quindi erano presenti negli ambienti di lotta, insomma hanno manifestato quando c'è stato l'assedio di Gaza, hanno partecipato alle manifestazioni, alle mobilitazioni che c'erano state, sono stati presenti anche nelle lotte degli operai dell'INSE, quindi insomma avevano continuato comunque a fare liberamente e come dire dichiaratamente la loro militanza politica. Sono stati arrestati il 18 gennaio perché, come sappiamo, quando interviene un'ordinanza di custodia cautelare, quindi quando viene arrestato prima ancora di essere giudicato colpevole da un tribunale, ci devono essere tre motivazioni, che sono o il pericolo di fuga, o il pericolo di reiterazione del reato, o l'inquinamento delle prove. Ebbene, questi tre motivi rido nel dirlo perché non esistono naturalmente nel loro caso, nel senso che, come ho già detto, sono partiti, hanno continuato a fare la loro militanza sotto il sole come avevano sempre fatto, quindi tutto assolutamente chiaro e limpido, eppure sono stati arrestati. E insomma, già quando c'era stata la prima ondata di arresti il 10 giugno, ricordiamo che è avvenuta qualche giorno prima della diciamo prima sentenza che è stata emessa sull'operazione Tramonto, cioè sugli arresti che erano stati fatti nel 12 gennaio del 2007 dalla Procura di Milano. Questa volta i PM erano Boccassini e Salvini. E quindi, come dire, gli arresti del 10 giugno avevano preparato il terreno alla sentenza durissima che ha, diciamo, comminato ai compagni 110 anni di carcere in totale, insomma, in primo grado. E quindi, come dire, questi arresti erano intervenuti proprio per preparare il terreno, insomma, perché queste inchieste sono di natura totalmente ideologica, cioè si viene perseguiti non perché c'è un reato che viene imputato alle persone, un reato preciso, la commissione di qualche cosa, ma perché tu sei comunista, anarchico, sei un ribelle, sei un rivoluzionario e tu non lo puoi essere soprattutto se lo fai alla luce del sole, se ti dichiari per quello che sei, e quindi noi ti arrestiamo. Questa è.
Allora, Manolo Morlacchi è autore anche di un libro, La fuga in
Sì.
avanti, la rivoluzione è un fiore che non muore, che parla ovviamente della sua famiglia. Nei capi di imputazione o comunque nei verbali per il suo arresto ci sono anche delle frasi che riguardano le sue presentazioni di questo libro e questo libro in particolare.
Sì, sì, dunque La fuga in avanti è un libro che è stato pubblicato nel 2007. Per pubblicizzarlo poi Manolo lo ha presentato in diversi luoghi, veramente dalla Lombardia alla Campania, insomma. Naturalmente nel presentare il libro, insomma, sono stati fatti dibattiti e Manolo ha espresso il suo punto di vista riguardo l'esperienza rivoluzionaria e soprattutto riguardo la storia della sua famiglia, insomma, che è una lettura di un periodo storico in particolare, poi focalizzato sugli anni 70, una lettura alternativa a quella che viene data dal regime, perché comunque insomma lui naturalmente non fa da una valutazione storica ampia, cosa che qui in Italia non si può fare, in altri paesi viene fatta, per esempio penso alla Francia, da una lettura ampia e libera, insomma, di quella che è stata quell'esperienza. Poi magari Ernesto ce lo può dire meglio, perché insomma lui è il fratello, quindi queste cose le ha vissute in prima persona.
Beh, no, io volevo dire una cosa, perché è venuto anche qui in radio a presentarlo, ma no, il libro era da poco uscito e in realtà in quella chiacchierata che ci siamo fatti nel presentare il libro, è stato presentato in vari posti a Roma ed anche in radio, in realtà veniva fuori con chiarezza, come è scritto nel libro, l'individuazione esatta. Intanto qui si parla esattamente di un quartiere di Milano, di una zona particolare di Milano, una delle zone più ricche,
Giambellino, sì.
Esatto, Giambellino, più ricche di mobilitazione, come poteva essere qui a Roma, che so, Roma Sud, che poteva essere Cinecittà o Centocelle. C'è stato in quegli anni una particolarità in cui dei quartieri rappresentavano un particolare spinta politica, una particolare livelli di attività, di organizzazione. Era molto diversa da oggi la situazione delle grandi città, in cui c'era, per esempio qui a Roma c'erano i fascisti che erano ai Parioli oppure a San Giovanni e le zone dei compagni, cioè c'era questa dislocazione territoriale che faceva chiamare dei quartieri rossi, dei quartieri neri, quindi è ben rappresenta una situazione poi delle fabbriche, zone in cui c'era un certo tipo di lavorazione, quindi un'attività sindacale o anche pregressa del movimento operaio passato, in cui c'era questo legame, cioè tutto un pezzo di storia che giustamente dici tu, no? La storia ufficiale cancella perché demonizza, dicevano quattro pazzi venuti chissà da dove, da Marte, non si sa dove, invece questo libro, come anche oggi alcuni percorsi storici più attenti, ci stanno dei giovani storici che invece stanno ricostruendo attentamente, dopo 40 anni forse si comincia a parlare, è possibile parlare di queste cose. E quello che è assurdo è che il tentativo di riportare con i piedi per terra un pezzo di storia venga criminalizzato. Questa è l'allucinazione di questi magistrati, secondo me.
Sì, non se ne può parlare.
E perché volevo dire, perché non c'era nulla, non c'è nulla in questo libro, né nella discussione che abbiamo fatto con Manolo, una di riproporre, addirittura segnalando la diversità che ha avuto questo paese, soprattutto le grandi città, dagli anni 70 ad oggi, si sottolineava proprio la differenza, certo, di quadro politico, anche di quadro emozionale, anche di relazioni umane, che allora ha prodotto questa cosa e oggi produce casomai le curve sud, quindi è tutta un'altra dinamica.
Sì, quello che si imputa a Manolo e un po' a tutti noi è il fatto di non aver preso distanza, diciamo, da quella che è stata l'esperienza in questo caso di mio padre, di mia madre e di tutti i compagni che hanno fatto parte di quella storia lì. Questo gli si imputa, il fatto che questo libro, a differenza di tanta altra pubblicazione che c'è stata, che invece funzionale proprio a una rilettura di quegli anni per, diciamo così, colmare il vuoto, no, di analisi appunto porre questa distanza, questo libro fa tutto il contrario. Da un lato a nessuno è mai venuto in mente che un libro potesse riproporre diciamo così i termini o tentare il rilancio del dibattito su la questione della ripresa o meno di un'esperienza di lotta armata, e dall'altro voleva essere una rilettura dignitosa e diciamo compiuta e orgogliosa, diciamo, di un'esperienza che per quello che ci ha riguardato, per quella che è la nostra posizione, per quella che è la nostra analisi, un'esperienza di persone che hanno speso la propria vita, la propria dignità per, diciamo così, lottare contro l'ingiustizia del capitalismo e del sistema, insomma.
Allora, Manolo e Costantino sono chiusi a Rebibbia. E domenica prossima ci sarà un presidio.
Sì, sotto... domenica 14 alle 14.
Domenica 14, scusate, non domenica sì, prossima, certo. Domenica 14 ci sarà un presidio sotto Ribbia alle 14.
Esatto,
al maschile, immagino.
Sì. Questo adesso è ancora un attimo da definire,
tanto ne
perché, infatti, perché poi noi saremo qua presenti all'iniziativa, al presidio di tutta la giornata al CIE di Ponte
Galeria,
proprio per non sovrapporre le iniziative, perché sappiamo che la solidarietà anche qua nella capitale è ampia, per cui c'erano i compagni che chiedevano appunto di poter partecipare, che in quel caso lì, appunto quella giornata lì di sabato 13 c'è questa iniziativa. Saremo lì a volantinare per il presidio del giorno dopo e lo faremo, adesso i termini se sotto il maschile o esattamente dove farlo li faremo sapere, però insomma questo qua, cioè questo presidio perché
un presidio sotto Rebibbia,
ecco,
e poi soprattutto perché poi parleremo del perché Manuel e Costantino sono a Rebibbia a Roma, certo. Però intanto
allora il problema è questo, che loro adesso sono in galera ormai da quasi 2 mesi e lo sono in totale isolamento, cioè in una situazione medievale. Adesso per fortuna da qualche giorno hanno ottenuto è caduto il divieto di incontro fra di loro, cosa che c'era ancora fino a qualche giorno fa. Detto questo, sono in cella insieme, ma sono in cella per 22 ore al giorno con l'aria, potendo farla solo fra loro dentro una gabbia praticamente. Sono stati messi in cella insieme, c'era addirittura la finestrella della cella che era murata, per intenderci. Hanno ottenuto un attimino, protestando insomma, di riuscire quantomeno a farsela aprire la finestrella, con condizioni assolutamente proibitive, l'impossibilità di cucinare, insomma sono in questo regime di altissima sicurezza, con delle accuse insomma che poi probabilmente dopo parlerà bene Flavio, insomma non corrispondono chiaramente a questo grado di supplizio. Questo cosa significa? Significa che il PM, il magistrato, evidentemente tentano attraverso questa condizione inumana di poter ottenere chissà cosa, insomma. Purtroppo però è una tortura che non andrà a buon fine, perché nulla c'è da dichiarare rispetto a questa cosa, e noi siamo qua per gridare appunto all'ingiustizia e chiedere appunto che questa condizione finisca. Per questo motivo facciamo questo presidio domenica prossima. Per esperienza, altri compagni che sono passati per l'isolamento totale, che sono passati per la differenziazione, che sono stati spediti nelle carceri più lontane per impedire gli affetti, per impedire la vicinanza con gli affetti, con i compagni, con i propri cari, quando poi ci sono state iniziative di questo genere normalmente le cose sono anche cambiate. Quello che è la nostra speranza chiaramente è che i compagni sicuramente non saranno rilasciati a breve, perché come spiegherà appunto magari meglio dopo Flavio, il 270 bis, per quel motivo per cui l'accusa insomma che hanno, per cui sono dentro, comporta il fatto che evidentemente la custodia cautelare in questo caso te la fai tutta, per i tempi si parla di anni, insomma di possibilità di parecchio tempo all'interno della galera. Detto questo, uno dice la galera evidentemente la faccio, risponderò poi nelle sedi, nelle aule, ma la condizione quantomeno che sia una condizione di dignità umana, ecco questo.
Adesso chiedevo proprio a Flavio, siccome per questo tipo di regimi, di farci un po' il confronto. Noi ci ricordiamo i vecchi sistemi, c'era l'articolo 90 ai tempi miei, che era una forma di ristrettezza, poi adesso abbiamo saputo c'è il 41 bis, che però è quello riservato particolarmente tombale, e poi c'è stato l'elevato indice di vigilanza, che è questa nuova formula che appunto messa da poco, che riguarda prevalentemente i detenuti politici.
Sì, volevo inizialmente, buongiorno a tutti e a tutte, chiaramente, sì, più vicino, sì, proviamo. Allora, un buongiorno chiaramente a tutti e a tutti. Volevo prima fare un brevissimo accenno a quello che dicevano, perché i compagni di Milano sono costretti a mobilitarsi a Roma per richiedere, diciamo, la fine di questa situazione assolutamente illegittima e illegale a cui sono sottoposti i loro amici, compagni e parenti. Noi come difensori abbiamo tentato in tutti i modi, diciamo, di non dover costringere gli amici militanti e quant'altro a dover appunto organizzare un presidio sotto il carcere. Stiamo parlando di una situazione assolutamente illegale. Provo a rispondere in questo senso anche alla domanda di Salvatore. E chiaramente, diciamo, da aprile del 2009 il DAP con una circolare ha ribadito quello che erano, che aveva già affermato in precedenti circolari, ovvero modificare l'indice di classificazione dei detenuti. Ad oggi i politici, comunque coloro che vanno in carcere per un reato associativo come il 270 bis, sono classificati come AS2. Re Bibbia non ha alcuna sezione AS2, è previsto in Italia esclusivamente due carceri, uno quello di Catanzaro, l'altro quello di Carinola. Il problema qual è? Per cui il DAP tendenzialmente per cui avrebbe dovuto inviare sia Manolo che Costantino in uno di questi due carceri, che sono i carceri di assegnazione per l'AS2. Il problema è che i pubblici ministeri hanno posto il divieto d'incontro inizialmente tra tutti i coindagati, per cui anche tra Costantino e Manolo, ma sicuramente anche con gli altri arrestati, come si diceva, nel giugno, che sono a Catanzaro, ma hanno esteso questo divieto d'incontro anche alle cosiddette aree omogenee, per cui gli altri marxisti-leninisti che stanno in carcere, per cui i vecchi brigatisti, per cui i vecchi brigatisti sono presenti a Carinola, per cui c'è un divieto d'incontro con loro e non possono essere trasferiti a Carinola. Hanno un divieto d'incontro con loro coindagati a Catanzaro, per cui non possono essere trasferiti a Catanzaro. Di fatto siamo in un impasse totale. Abbiamo denunciato come difensori ai pubblici ministeri, al direttore di Re Bibbia, al direttore della sezione del G6, che è una sezione di transito, per cui non è previsto proprio una collocazione lunga di soggetti in una sezione di transito. La sezione di transito, come dice la parola, è il transito, per cui un soggetto che venga o a effettuare colloqui con i familiari, o che venga a fare un esame all'università, o che venga, diciamo, a un'udienza magari fissata a Roma, però certamente non una collocazione stabile. Per cui effettivamente Re Bibbia si trova in questo impasse perché non ha assolutamente la possibilità di collocarli in sezione, perché le sezioni a Re Bibbia sono S1 e S3, per cui non S2, per cui in sezioni non possono andare, a meno che il DAP, che sembra che Re Bibbia abbia sollecitato almeno questa soluzione, cioè di autorizzare espressamente a collocarli in una sezione o S1 o S3. Il DAP non risponde. I pubblici ministeri non revocano il divieto d'incontro, per cui sostanzialmente l'unica cosa che abbiamo spuntato è la revoca del divieto d'incontro tra i due, che intanto oggi attualmente stanno in cella insieme, però stiamo parlando di una situazione che ancora ad oggi è assolutamente illegale, tanto da dover determinare familiari, amici, parenti e compagni a organizzare un presidio per richiedere la legalità, diciamo, delle condizioni di detenzione. Siamo veramente alla follia, a un assurdo. Se pensiamo soprattutto che sono due innocenti, perché in base alla nostra Costituzione si è innocenti fino a condanna definitiva, comprendiamo ancora di più l'assurdità. Se lo consideriamo all'interno di una statistica che abbiamo qui a Roma, che possiamo dire almeno decennale, di quanti sono stati i soggetti che hanno subito una carcerazione lunga, brutta, antipatica, lontano da casa e dagli affetti, e poi sono stati assolti, che sono un numero statisticamente elevatissimo tra anarchici e comunisti, ci rendiamo ancora più conto di qual è l'assurdità della loro attuale situazione.
E di questo proprio un attimo mi volevo soffermare. Dagli anni 90 si può parlare, anche dagli inizi degli anni 90, un pool di Roma sempre più spesso da questo 270 bis. Mi piacerebbe un po' che parlassimo di questo e di come poi le vicende giudiziarie sono poi la maggior parte, penso anzi quasi tutta, andate a decadere, per cui anni di carcere dati a persone anche di carcere preventivo eccetera, e poi risultati innocenti. Ad oggi, che mi risulta a me, poi tu mi potrai smentire, non penso ci sia stata nessuna condanna definitiva di reato associativo di questo tipo.
Beh, se dovessimo parlare anche del processo alle BRPCC, quelle di Lioce e Galesi, no, lì chiaramente, ma stiamo parlando di persone, diciamo, che avevano posizioni indiziarie.
Ma c'era anche dei fatti lì, certo, c'erano dei fatti, certo, non solo l'associazione.
Certo, certo, certo. Per quanto riguarda altre indagini, a partire, non so, se possiamo fare appunto uno sforzo di memoria al processo contro Iniziativa Comunista, che ebbe la sfortuna di essere invischiata all'interno del più ampie indagini sulle BRPCC, appunto anche lì i militanti arrestati, detenuti per mesi, mesi e mesi e poi andati assolti, gli anarchici ugualmente, detenuti addirittura per un anno e mezzo e poi andati assolti, c'è anche loro a centinaia di chilometri da casa, per cui con familiari diciamo che hanno dovuto passare quello che storicamente avevano passato altri familiari 30 anni fa, per cui queste sveglie alle 3 di mattina per salire in macchina d'inverno con la neve per raggiungere a centinaia di chilometri di distanza il proprio figlio o il proprio parente per fare un'ora di colloquio e tornarsene a casa. Situazioni assolutamente allucinanti e c'è una casistica assolutamente ampia, ampia, ampia. Anche al processo del BRPCC, le posizioni, diciamo, sulle quali non era contestato effettivamente o comunque che nel corso del processo si sono alleggerite le posizioni, sono stati anche loro assolti, per cui sostanzialmente se dovessimo fare effettivamente una statistica dovremmo dire che sono tantissimi, ma veramente tantissimi, un numero spropositato di soggetti che si sono costretti a subire una carcerazione lunga, brutta, lontano da casa, lontano dagli affetti, con misure restrittive superiori a quelle degli altri detenuti, proprio perché 270 bis fa automaticamente scattare tutta una serie, diciamo, di condizioni peggiorativi rispetto a quelle dei detenuti normali, che poi invece vengono candidamente assolti dopo un anno e mezzo di carcere. Per cui stiamo veramente parlando di barbarie e questo è, diciamo, l'esperienza della Procura di Roma del pool antiterrorismo. Io
credo che su questo tu puoi dare forse i dati precisi. C'è una, come dire, un rimprovero, perché più non può fare, della Corte Europea rispetto al fatto che l'Italia, che la magistratura italiana usa troppo spesso il reato associativo.
Sì, ma il reato, diciamo, in realtà il reato associativo è inserito nel nostro codice penale, chiaramente stiamo parlando anche lì di vecchie armamentari, addirittura una parte che proviene dal codice Rocco, per cui il codice di stampo fascista, e poi addirittura modificato in senso peggiorativo da Cossiga, per cui stiamo effettivamente parlando comunque di articoli che sono presenti nel nostro codice. Magari un passettino indietro per dire anche la posizione di Manolo e Costantino. Manolo e Costantino, tra l'altro, il Tribunale della Libertà ha annullato in relazione ai fatti diciamo, più gravi contestati, attribuiti, che erano quelli della forma associativa in banda armata e poi con le finalità appunto dell'insurrezione armata contro i poteri dello Stato. Per questo è stato annullato. Loro stanno attualmente dentro come meri partecipanti in un'organizzazione eversiva 270 bis. Abbiamo proposto anche ricorso per Cassazione perché assolutamente illogica la motivazione fornita chiaramente al Tribunale della Libertà, perché la forma a cui loro erano associati non era o c'è il reato e allora il reato ha la forma 270 bis, cioè un'associazione eversiva che ha la forma che si è costituita con una forma di banda armata, o non ne faccio parte. Questa, diciamo, decisione in qualche modo la dice lunga probabilmente sulla debolezza anche del teorema accusatorio, che addirittura ha smentito, se i pubblici ministeri avessero voluto fare un lavoro lodevole, il loro teorema accusatorio addirittura smentito dalle dichiarazioni che loro utilizzano della Banelli, perché fanno un'attività selettiva delle dichiarazioni della Banelli, cioè la utilizzano lì dove possono trarne elementi di convincimento di reità contro gli indagati, invece viene disattesa, se non occultata, tralasciata, nascosta invece le dichiarazioni della Banelli, quando forniscono una chiave di lettura per comprendere l'assoluta estraneità dei due ragazzi all'ipotesi associativa. Questo per cui se avessero letto...
Scusa, perché non tutti, la Banelli è del gruppo Lioce, la pentita, diciamo, collaborando.
È la pentita, è colei che ha fornito il punto di vista dall'interno diciamo di quella forma associativa, ma che viene utilizzata anche in quest'altra indagine, che teoricamente non è alle BRPCC ma è ad altra struttura organizzativa, però viene ugualmente valorizzata, diciamo, come lente prospettica con cui valutare gli elementi indiziari, come se ci fosse una sorta di buona condotta che deve tenere il militante eversivo, il militante rivoluzionario combattente, perché essere rivoluzionario in Italia non è un reato, ma è un reato nel momento in cui io penso, diciamo, di in qualche modo trovare una scorciatoia, diciamo, alle ipotesi rivoluzionarie attraverso il fenomeno, diciamo, lotta armatista. Quello è in Italia chiaramente un reato, altrimenti essere un militante rivoluzionario fortunatamente ancora è ammissibile, ancora è lecito, ancora dovrebbe esserlo quantomeno.
Nel senso che invece tutti questi, diciamo, questi anni di galera dati così ci fanno supporre che molte volte per le idee o comunque per intenzionalità o per diciamo così non essere sempre ligio alle regole, non so neanche perché non è che ci sono, insomma, non è che si va fuori dalle regole, però alle idee di regole si viene in qualche maniera condannati. In questo volevo un attimo ritornare a parlare con voi. insomma, mi sembra un po' assurdo questa tutta questa questione. Abbiamo anche parlato giorni fa, per esempio, di Papini, anche lì, insomma, altra storia, data per anni di...
Posso intervenire certo. Semplicemente su Massimo, non sono tra i legali che lo seguono, ma la posizione di Massimo la conosco, perché diciamo è sovrapponibile a quella di altro già indagato e imputato all'interno del processo alle BRPCC, che è stato assolto in primo grado e confermata l'assoluzione nonostante l'impugnazione pubblici dei ministeri anche dalla Corte d'Assise di Appello. La posizione di Massimo è assolutamente sovrapponibile, e incredibilmente anche la posizione di Costantino e di Manolo sono ugualmente sovrapponibile a quella loro, cioè che al massimo veramente gli elementi indiziari che gli contestano al massimo possono portare a dire che siano stati avvicinati per un eventuale reclutamento, ma certamente non c'è un solo elemento per dire che abbiano accettato consapevolmente di far parte di un'associazione eversiva. Per cui verosimilmente, diciamo, se ha un senso la logica, speriamo che anche per questi altri imputati indagati possa esserci
lo stesso esito. Comunque per Papini sono cadute tutti i capi di imputazione, sono stati anche lì fatti dei presidi, ovviamente, diciamo così, i comitati, gli amici, i compagni, la pressione che possono fare è proprio questo, cioè proprio perché comunque si parla di processo alle idee, processo a eventuali intenzioni, anche a intenzioni, a eventuali intenzioni, sicuramente l'appoggio che le persone che ti conoscono, con cui hai fatto politica, possono aiutare tantissimo.
Guarda, a questo proposito, per far capire cioè quanto sia un processo alle idee, insomma, voglio sottolineare il fatto che nell'ordinanza di custodia cautelare viene citato Stato in rivoluzione di Lenin come uno dei libri repertati tra il materiale sequestrato come prova. E in che modo viene scritto che il libro contiene in sé le germinazioni che possono potenzialmente portare all'uso della violenza, perché vi si teorizza la caduta del capitalismo. Cioè, loro sono venuti,
diciamo, hanno... quarti della popolazione italiana ce l'ha dentro casa, credo.
Ce l'ha dentro casa, ma
eravamo fino a qualche tempo fa un popolo ancora, diciamo, come dire, colto, insomma, quindi ce l'hanno sicuramente a casa.
Eh no, e bisogna stare attenti ad avere stato rivoluzione in casa, come bisogna stare attenti ad avere dei semplici volantini su riguardo l'assedio a Gaza, per esempio. Non si può sostenere che il sionismo è un crimine, che sia razzismo e che stanno facendo lo sterminio di un popolo a Gaza, perché se lo sostieni puoi essere arrestato, evidentemente, cioè siamo arrivati a questo punto, cioè il reato è quello che tu sei, è quello che pensi. Quindi se sei comunista, se sei anarchico, se sei un rivoluzionario, stai commettendo un reato per lo Stato italiano, cosa che non ci stupisce più di tanto, visto l'andazzo, però comunque, insomma, bisogna ribellarsi e dire no a queste cose.
Sì, qualcuno parlava, citava un film famoso, Minority Report, dove quello che commetteva, insomma, il crimine, il delitto, veniva arrestato qualche minuto prima che lo commettesse, per in realtà quella che oggi c'è in Italia, come in altri da altre parti, insomma, si chiama repressione preventiva. Insomma, loro evidentemente sanno di non potersi permettere che insomma la coscienza rivoluzionaria trovi nuovamente spazio, trovi nuova linfa, trovi possibilità di essere dibattuta, di farsi strada. In un periodo, insomma, nell'epoca della guerra presupposta al terrorismo e dell'epoca della crisi e di quello che stiamo attraversando qua nel cuore, diciamo così, del capitalismo, dell'imperialismo, evidentemente il timore di questi signori è grande, talmente grande che agiscono in questo modo. Loro lavorano così, insomma, cercano di tarpare le ali a chiunque voglia muovere, insomma, si voglia muovere sul terreno della critica radicale, insomma, all'esistente. Come dire, loro probabilmente la prima ondata di arresti, di perquisizioni, di indagati rispetto a questa inchiesta qua non aveva visto Manolo e Costantino in galera, come d'altronde noi siamo indagati senza a questo momento siamo a piede libero, insomma. Però evidentemente loro si aspettavano che questa batosta del 10 di giugno, dove sono intervenuti in maniera eclatante sui posti di lavoro portandoci via sul posto di lavoro, incappucciate e quant'altro, evidentemente tarpasse le ali e facesse sì che noi non ci muovessimo più su all'interno delle lotte di quello che si muoveva. Evidentemente non hanno accettato il fatto che da anche dopo il 10 di giugno tutti noi abbiamo continuato invece a essere presenti, a riproporci, portando in giro ancora il libro, essendo presenti, come si diceva prima, all'interno di, insomma, delle istanze di lotta che si muovono. Per questo, anche perché poi non sono intervenuti fattori reali che a distanza di 7 mesi aggiungessero delle circostanze aggravanti nell'ottica appunto di dover arrestare i due compagni. Evidentemente è questo proprio l'intento. Dopodiché ribadiamo un'altra volta, e siamo qua appunto, questo presidio che poi è lanciato dall'Assemblea contro il carcere e la repressione, che è una di quelle istanze di solidarietà che sono nate proprio su per rispondere a questo a questi attacchi continui, sta lavorando, lavora, farà questo presidio, è presente appunto su in solidarietà con i prigionieri di Siano, con tutti i prigionieri, diciamo così, ingiustamente detenuti all'interno delle carceri italiane, come d'altronde c'è l'associazione Parenti Amici, il soccorso, le compagne e compagne per la costruzione del soccorso rosso in Italia, l'associazione Olga che si occupa, diciamo, della questione della prigionia in Italia. Ecco, noi continuiamo a lavorare, questi signori pensano evidentemente che attraverso queste azioni possano impedire che il movimento continui a fare il proprio dovere. In realtà, come recita il libro, appunto, non si rendono conto che la rivoluzione evidentemente è un fiore che non muore, insomma, ecco.
Allora, ricordiamo domenica 14 di marzo, sotto il carcere di Rebibbia, daremo ovviamente maggiori indicazioni nel corso della prossima settimana. Io, se nessun altro ha da aggiungere, insomma, mi sembra che abbiamo raccontato e illustrato bene argomenti, insomma, di cui la radio continuamente parla, ma che andrebbero secondo me ancora di più approfonditi. Comunque io vi ringrazio, insomma, per
essere venuti
a Roma.
I passaggi sono pochi, è difficile riuscire a trovare dei passaggi in radio per parlare di queste cose. In realtà i compagni dentro sono tanti e le condizioni sono veramente degradanti, per cui grazie a voi, insomma.
Con la radio, insomma, tutte le mattine apre questi microfoni salutando tutte le persone che sono private della libertà. A Roma, insomma, ci sono diversi carceri, diversi, e un centro di detenzione e di identificazione per gli immigrati, per cui c'è tanto da salutare.